Vedete tutti il foglio? Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. E il comando di Dio al suo popolo, che troviamo nel libro del Levitico, siamo nell'Antico Testamento, ma è il comando per tutta l'umanità ed è il comando per ogni tempo. Siate santi, perché io, Signore Dio vostro, sono santo. Qualcuno potrebbe obiettare, è logico che sei santo, sei Dio. Come quando Gesù dice, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E io dico sempre, scandalizzando qualcuno, Dio non è perfetto. Dio è la perfezione. Quindi vedete come il Signore, sia qui nel libro del Levitico che poi nel Vangelo, butta 100 per raccogliere poi 50, 70, 80, 90. Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Dovrebbe risuonare nel nostro cuore questo comando e invito alla santità. Comando e invito alla santità che si è riscoperto, no? Con il Concilio, poi ancora con l'ultima lettera di Papa Francesco sulla santità, questa santità che è possibile per tutti, è possibile a tutti. Nessuno può dire io non posso essere santo, io non posso diventare santo, io non posso farmi santo. Diceva Madre Teresa, qualche altra volta già l'abbiamo detto, diceva la santità non è un lusso per poche persone, ma è un dovere per tutti. Tutti dobbiamo farci santi, proprio perché Dio ce l'ha comandato, Dio si è messo dinanzi a noi. Dio ci ha dati gli esempi, no? Di questa santità. Durante il corso dei secoli tanti nostri fratelli hanno seguito la strada della santità e diceva un santo, se ce l'hanno fatto loro, ce la posso fare anche io. Siste tille cur non ego. E allora Gesù nella santità abita l'uomo Dio. L'abbiamo detto altre volte quando abbiamo parlato del creato e del fatto che l'uomo abbia fatto pace con il creato, no? Un Francesco d'Assisi che parla con il lupo o predica agli uccelli, Sant'Antonio di Padova che sulle spiagge di dove non mi ricordo, mi pare di Rimini se non mi sbaglio, parla, predica ai pesci e tanti altri esempi dove la natura fa pace con l'uomo, l'uomo fa pace con la natura proprio perché ritorna a quello stato primordiale, questa è la santità, quello stato primordiale dove natura e uomo erano in pace, erano in armonia. Nella santità abita l'uomo Dio. La vostra forza per combattere il male è la santità. Quante volte, leggiamo prima tutto e poi dopo. Di fronte alla santità le piaghe guariscono e i demoni si sottomettono. Nella santità abita l'uomo Dio, l'aspetto della fragilità, la potenza della divinità. Non cercate altre armi inutili, siate santi. Il comando del Signore, siate santi. In questo momento di combattimento, in questo momento di guerra aperta, di battaglia, bisogna essere santi. O si è santi o si soccombe, o si è santi o si affonda, o si è santi o ci si affligge, ci si rattrista, o si è santi o ci si scoraggia, o si è santi o si esce dalla volontà di Dio. Anche in modo napoletano, no, quando si dice sono asciutta fuori la volontà di Dio, sono uscito fuori dalla volontà di Dio, è grave, che vuol dire che veramente c'è stata una ribellione. Vedete come il napoletano molte volte è un linguaggio teologico, dico io, perché in poche parole ci dice tutto quello che c'è necessario da dire. ho commesso, ho fatto qualcosa veramente di grave, di grande, no? E sono uscito fuori dalla volontà di Dio. Se non si è santi è così, perché non abita in noi l'uomo Dio, perché non abita in noi la Trinità, la fonte, la sorgente della santità. Quando noi vogliamo combattere il male, lo vogliamo combattere da solo, da soli, soccombiamo, non lo vinciamo, ci vince il male, è il male che vince noi. La vostra forza, dice Gesù, per combattere il male è la santità. È inutile andare a cercare strategie, tavole rotonde, convegni, che ne so, manifestazioni, eccetera, eccetera, per combattere il male, per arginare il male, per combattere tutto ciò che ci allontana da Dio. Bisogna essere santi, o in modo vecchio, o in modo nuovo, bisogna essere santi. Se in modo nuovo ancora meglio, perché tutta questa generazione che ci ha preceduto e che ha vissuto nella santità, abbiamo visto che cosa facevano, no? Alcuni venivano chiamati taumaturghi, perché facevano miracoli appresso appresso. Pensate un San Vincenzo Ferreri che, e non stiamo ancora nella divina volontà, almeno ecco chiaramente e esplicitamente, ma San Vincenzo Ferreri che a un certo punto faceva miracoli come se niente fosse, tanto che il superiore gli dice: sentivi Fra Vincenzo, qua bisogna arginare la cosa, tu non fai miracoli se non io ti do l'obbedienza. Cioè ogni volta che devi fare un miracolo devi chiedere l'obbedienza a me, devi chiedere il permesso a me, gli disse il superiore. E un giorno Vincenzo si trovava a passare per una strada, ecco perché viene poi invocato come patrono dei muratori. Si trovava a passare per una strada e vide che un muratore stava cadendo da un soppalco. E allora lui gli dice: fermati, vado a chiedere il permesso al superiore. Voi ridete, ma questi sono miracoli testimoniati, Non è che sono favolette che raccontiamo tanto per... Sono miracoli con tanto di testimoni, soprattutto il superiore, perché il superiore poi dopo andò dietro di lui. Voi pensate, questo sospeso così, mentre lui va a chiedere il permesso al superiore, tornano insieme e il superiore dice: senti Vincenzo, falli i miracoli, perché questo è un miracolo nel miracolo. C'era una armonia con la natura, un'armonia con il creato, tanto da poter comandare al muratore di non cadere e poi dopo di adagiarsi piano piano a terra, perché altrimenti, logico, poi si diceva: adesso cadi, quello cadeva e si sfracellava, no? Pensate. Di fronte alla santità, ecco, le piaghe guariscono e i demoni si sottomettono. Quante figure di santi esorcisti, ma anche di non esorcisti, di santi davanti ai quali il demonio scappava solamente quando apparivano. C'è il servo di Dio Matteo Dagnone, bastava solamente che mentre gli indemoniati erano in chiesa, lui stava scendendo dalle scale del convento e già scappavano, perché sta arrivando Padre Matteo. Ma è la storia di oggi, non è una storia di allora, o di 50 anni fa Padre Pio, o di 10 anni fa Madre Teresa, o di oggi qualcun altro, no? È la storia di questo momento, è la storia dei figli del divin volere questa, o dovrebbe essere, è la storia della santità. Nella santità abita l'uomo Dio, l'aspetto della fragilità, l'umanità, la potenza della divinità, Dio che agisce. Si farà presente questo tra più di un mese forse, oggi quando ne abbiamo, insomma, non mi ricordo mai, più o meno, ecco, tra un mese, giusto? Si farà presente quando in quel fragile bambino di Betlemme abita tutta la pienezza della divinità, gli abita tutta la pienezza della divinità, eppure è un fragile bambino che la mamma depone nella mangiatoia, e dove non c'era posto per loro nell'alloggio, nella stanza, nella casa, dove nelle varie case dove avevano bussato, non c'era posto, dovettero stare nella parte retrostante, cioè nella cosiddetta grotta, nel deposito, no? Dove si mettevano gli arnesi, gli animali, Ecco perché poi il bue e l'asinello, almeno la tradizione così ci dice. Non cercate altre armi inutili. Molte volte andiamo alla ricerca di ciò che potrebbe aiutarci, di ciò che potrebbe sostenerci, di ciò che potrebbe darci forza, darci coraggio, darci la potenza, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Abbiamo pregato poco fa, Spirito di Dio che ci fai? Ecco, questa è l'arma. Armi inutili, è inutile cercarli. Fare i nostri bei conti, no? Come diremmo noi, o i nostri bei progetti per poter vincere i nostri mulini a vento, non serve a nulla se non c'è lo Spirito di Dio, se non c'è la santità. Spirito di Dio che ci fai santi, ci facciamo santi noi. Noi dobbiamo avere il desiderio della santità, dobbiamo sforzarci ad essere santi, quello che una volta veniva chiamata, e oggi purtroppo non so se si insegna ancora, perché ormai sono 30 anni che non vado più a scuola, ciuccio, quella che una volta si chiamava l'ascesi, no? Cioè quella di migliorare continuamente, di ascendere, la mistica, la vita spirituale, la vita di Dio, bisogna sempre andare avanti, crescere, mai diminuire. Solo nel caso di Giovanni Battista disse: lui deve crescere e io diminuire, ma era tutta un'altra situazione. Figli del divin volere, e c'è ancora, ripeto, si conclude il messaggio di Gesù con questo comando e invito: siate santi, non se volete essere santi, se potete essere santi, è un imperativo, siate santi. Perché le altre armi sono inutili, le altre cose sono inutili, non danno frutto, non danno spazio, non danno vita. Figli del divin volere, qualcuno di fronte ai tanti disastri arriva a dire: ci penserà il Signore. Ed è già una cosa bella, un atto di fiducia nella provvidenza e nella misericordia. Volesse il cielo e ci fossero tanti di questi atti di fiducia nel mondo, già saremmo a un buon punto, no? Affidarsi a Dio. Voi però, figli del divin volere, sapete che il Signore ci pensa in voi, che non potete essere fiduciosi spettatori, ma attori impegnatissimi a favorire attivamente ogni atto di bene possibile che il Signore vuole compiere. Quindi attenti a che nessuna ispirazione vada perduta, ma prontamente accolta e realizzata nella potenza della divina volontà. A Maria interessa, Maria madre di Gesù, interessa la salvezza, il bene dell'umanità, la gioia dell'umanità. E quindi, interessando questo, è logico che viene a spronare ad essere noi parte attiva, ad essere attori, non spettatori, ad essere coloro che sono vivi, coloro che sono miracolo vivente o prodigio vivente, come vogliamo chiamarlo, perché oggi si dice prodigio, si dice più miracolo, anche qui, no? Dobbiamo sempre sminuire le cose, però noi sappiamo che il prodigio è il miracolo. Dobbiamo essere miracolo vivente, perché alla fine, se noi ci pensiamo bene, ci riflettiamo, siamo un miracolo vivente. Tutta la scienza, tutta la medicina che volete, tutta la tecnica che volete, spiegatemi come siete in vita, come siamo in vita. Che cos'è che ci tiene in vita? Certamente non è qualcosa che fa bum 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 bum, che ogni tanto si scassa pure. O questo affare che sta qua dentro, che molte volte è fragile, è lui, e quindi questo non è un miracolo. Colui che poteva dire: Lazzaro, alzati e cammina, cioè che ha fatto risorgere un morto, ci tiene in vita ogni giorno. Da lì capirono che probabilmente quell'uomo, che si presentava come il figlio di Dio era Dio stesso, che solo Dio può dare la vita ai morti, può far risorgere i morti e può mantenere in vita i vivi. Voi però, figli del divin volere, sapete che il Signore ci pensa in voi, che non potete essere fiduciosi spettatori. Ricordate quando il Signore ci disse che dovevamo essere noi i purificatori dell'aria, del terreno, di tutto questo, no? Ricordate? Perché è così. E ritorna, no? Ritorna ad invitarci. Perché? Perché è l'epoca, è il momento del collaborazionismo, in senso buono, dobbiamo collaborare. Sono io che devo collaborare con Dio, o meglio, devo far vivere Dio in me per poter compiere le sue opere. Così come ha fatto Gesù, non venne a compiere le opere proprie, ma venne a compiere le opere di Dio. E le opere di Dio, mio cibo, è fare la volontà di Dio. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E continuamente il Signore nel Vangelo parla di questo, vive di questo. Mio cibo vuol dire la mia vita, che è il nutrimento, no? E noi ci manteniamo in vita col nutrimento, che altrimenti io ce l'ho proprio come cura, no? Che mi devo curare sempre, cioè mi mantengo in vita col nutrimento. Ma attori impegnatissimi a favorire attivamente ogni atto di bene possibile che il Signore vuole compiere. Quindi attenti a che nessuna ispirazione vada perduta, ma prontamente accolta e realizzata, non per tua potenza, non per la tua bravura, non per la tua intelligenza, non per la tua forza, non perché sei io, ma perché la compi, la cogli e la realizzi nella potenza della divina volontà. La fragilità è tutta tua, la fragilità è tutta nostra, la potenza è tutta sua. Dunque, quando vedete problemi e bisogni nel mondo, sembra quasi che la Madonna ci piglia in giro. Quando non vediamo bisogni e problemi nel mondo? Perciò dico, quando non vediamo? Quando vediamo? Quando invece non vediamo? Sempre, sempre, basta uscire o guardare o accendere una radio, una televisione, un computer, qualsiasi cosa, ecco il mondo, ma anche noi stessi, no? C'è sempre un problema o un bisogno da dover risolvere. Mentre semmai altri non hanno questa potenza e questa soddisfazione, questa gioia, no, di poter risolvere o almeno affrontarli diversamente. Che una cosa è affrontare un problema o un bisogno con la potenza e l'aiuto di Dio, e una cosa invece è affrontarlo senza, da soli, o addirittura nell'ateismo, o addirittura nel rinnegare la fede. Non parliamo addirittura di divina volontà, no? Ma parliamo proprio di mancanza di fede, mancanza di Dio, mancanza di tutto alla fine. E andate ad affrontare un problema. Voi pensate la vostra vita, la nostra vita senza Dio. Ma non perché, come direbbe qualcuno, è l'oppio dei popoli, no? Per il contentino, perché così, siccome soffriamo, ci siamo inventati Dio che ci consola, che ci perdona, che ci abbraccia, che risorge i morti, che ci guarisce, però sempre gli altri, ma noi. No, non è così. Il nostro è il Dio dell'amore, è il Dio amore, è come la perfezione, no? Dio non ama. Dio è amore, e quindi senza questo amore, com'è la mia vita? Come potrebbe essere la mia vita? Quando abbiamo, ecco, questi capovolgimenti anche interni molte volte, no? di ribellione, di allontanamento, di rinuncia. Ecco, pensiamo, ma senza Dio com'è la mia vita? Come potrebbe essere la mia vita? Probabilmente stamattina sarei stato da, che ne so, da Auchan oppure in un altro supermercato a perdere tempo, o dinanzi alla televisione, o nel letto a dormire, e questo stamattina, e questo domani mattina, e questo a Natale, e questo a Pasqua, e questo... com'è la mia vita? Diceva, non ricordo chi, dice nemmeno le bestie, che le bestie sarebbero gli animali a quattro zampe o a due, però sono bestie, che tutti siamo animali, no? Però loro sono bestie, nemmeno le bestie, perché anche le bestie al mattino, quando si svegliano, alzano la testa, quasi a voler ringraziare il Creatore. Pensateci, no? Veramente pensateci, perché secondo me le cose, quando si meditano, ci fanno apprezzare ancora di più quello che abbiamo. Dunque, quando vedete problemi e bisogni nel mondo, sapendo quanto potete fare insieme a noi nel divino volere, non vi distraete. Disponetevi immediatamente a compiere quegli atti idonei alle necessità, consci che il Signore li compie in voi, con voi. Ricordate, questo con voi già c'era stato qualche ritiro fa, dove il Signore diceva: io agisco con voi, in voi, con voi, sempre accanto a noi. Immediatamente, non rimandare. Quel tale problema, quella necessità, non possono attendere i tuoi comodi. È vero che Gesù si è fatto attendere migliaia di anni, no? Però tu non puoi fare attendere l'umanità. Subito, immediatamente. D'altronde, coloro che avevano ricevuto l'annunzio, quegli uomini che Dio ama, e perciò gli aveva dato quell'annunzio, quegli uomini che Dio ama, e lo ripeto la seconda volta, che poi diventano di buona volontà, che si lasciano amare da Dio, si lasciano possedere da Dio, si lasciano guidare da Dio e diventano di buona volontà, che tu da solo di buona volontà non ci sei mai, non nasci di buona volontà, è Dio che ti guida, è Dio che ti ama, perciò ti fa essere di buona volontà. Ebbene, quegli uomini, quella gente che avevano ricevuto l'annunzio, non ci pensarono due volte. Si fecero i conti in tasca, ma poi le pecore come facciamo? Ma chi le guarda, chi non le guarda, aspettiamo un poco. No, no, il Vangelo dice senza indugio, e se voi fate caso e leggete nel Vangelo tutti i grandi annunzi, le grandi cose, immediatamente partono per annunziare. Riceve l'annunzio, il fiat. Ma mo sono incinta, dove vado? Vado ad aiutare a quella che ormai è vecchia, e a sa perdere noi, perché noi così. Sono incinta, sono 120 chilometri, devo andare a piedi, che non è che c'è il treno o l'aereo, mi metto ad andare fino e là, devo attraversare le montagne, probabilmente era anche un po' caldo, mi metto ad andare fino e là, per aiutare una vecchia che chissà come è uscita anche incinta. Non se l'è fatti questi discorsi in testa, Maria, non se l'è fatti. Questi sono quelli che ci facciamo noi. Subito, immediatamente è andata, è partita. E così tutti i personaggi del Vangelo, così tutti quelli che noi chiamiamo santi, tutti quelli che sono santi. San Paolo, ricordate, no? Ai santi della Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che questa santità già c'è, bisogna solamente cacciarla fuori, farla vivere in noi. Dice: quando vedete questi problemi e i bisogni nel mondo, e se siete realmente coscienti di quello che potete fare, perché poi bisogna anche prendere coscienza di questo, che io sono una potenza nucleare, altro che bomba atomica, sono una potenza nucleare, sono una bomba atomica. Qua si tratta di non dover noi avere paura di loro, ma loro aver paura di noi in senso buono, che le bombe atomiche siamo noi, quelle che possono portare degli effetti devastanti in senso buono, siamo noi. E molte volte noi mortifichiamo questi effetti devastanti, mortifichiamo questo Dio che vuole irrompere nella storia attraverso di noi. Vuole realmente irrompere nella storia, perché così è successo 2000 anni fa. Così succede ogni volta che Egli agisce attraverso di noi, così succede ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia o qualsiasi altro sacramento, ma in particolar modo l'Eucaristia, anche nella parola, soprattutto nell'Eucaristia, anche nella parola, Dio irrompe nella storia, Dio parla al suo popolo, Dio agisce nel suo popolo. Io non ti lascerò mai solo. Non ti abbandonerò mai, ti porterò sempre sul palmo della mano. Ma la leggiamo la Bibbia o non la leggiamo? Quello che il Signore ancora oggi ci dice, lo leggiamo o non lo leggiamo? E torniamo sempre alla stessa cosa che io dico, che non sono libri da tenere in biblioteca, ma sono da consumare e da farsene dare altri, perché li ho consumati, perché si sono stracciati, perché si sono scoloriti, perché il fotocopio si scolorisce. Guai a vederli tanto belli così sistemati e messi da parte. Vuol dire che questo Dio, che fra poco io inizierò di nuovo ad attendere, qua si tratta, l'abbiamo detto già altre volte, lo ripetiamo, di due avventi. Abbiamo l'avvento prossimo, quello del Natale, poi l'avvento, perché il Signore sta per venire, e lo sappiamo, inutile prenderci in giro o farci le belle storie in testa, perché vedrebbe il Signore, tutte le letture della settimana scorsa e della settimana a venire le ascoltiamo, no? E direbbe Gesù, direbbe: non riconoscete i segni dei tempi, ma come? Vedete che arriva la nuvola e dite che sta per piovere, oppure è invece quello che io vi dico, non lo riconoscete? Siete ciuccio allora, siete tardi di mente, duri di cuore, e purtroppo molte volte anche noi di qua addolciamo la pillola, perché vabbè, tanto, ma tira a campare. Sta per venire, non c'è nulla da fare, sta per venire, l'ha promesso, e il Signore non è bugiardo come lo siamo noi, sta per venire, e noi ci prepareremo ancora un altro avvento. Il Signore, ecco, ci dirà e ci inviterà in questi giorni ancora a ritornare a Lui, ancora a vivere di Lui, ancora a mettere riparo a quest'umanità che ormai non vive più secondo Dio. Non vive più secondo quella immagine e somiglianza di Dio che il Signore ci vuol donare, che ci ha donato. Quando ci dice: non vi distraete, disponetevi immediatamente a compiere quegli atti idonei alle necessità, consci che il Signore li compie in voi e con voi, vuol dire questo, cioè fate sì che la immagine di Dio, che è stata deturpata, che è stata deteriorata, che è stata distrutta nell'uomo tuo fratello e nel mondo, ritorni ad esserci di nuovo attraverso i tuoi atti, attraverso di te, che io voglio agire attraverso di te, perché poi quando agirà lui direttamente, che verrà, sarà troppo tardi, c'è niente da fare. Non so se lo leggeremo domani, perché ancora non ho letto il Vangelo di domani, ma lì ci sarà o a destra o a sinistra, si discute. La via centrale non c'è, la via di mezzo non esiste. Allora se stai da una parte, venite benedetti dal Padre mio. Se stai dall'altra, via da me maledetti nel fuoco eterno. E così è, in eterno. In eterno. Non è che, perché non è possibile, tu hai scelto. Hai scelto, ecco, ritorniamo all'inizio di questa nostra meditazione, hai scelto di essere santo o di non essere santo. Hai scelto di vivere di santità o di non santità. Vi chiedo di dare a ogni nostra parola il valore, la misura e il peso che contiene. E vi benedico perché possa diventare vostra e inondare la vita di tutti. Mi viene in mente, leggendo questa frase, quello che si diceva di lei. Non dimentichiamo che è Maria che sta parlando, no? L'Evangelista dice: Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E quando avvenne quella famosa visita di cui vi parlavo prima, la vecchia, vedendo arrivare la ragazzetta, beata te che hai creduto nell'adempimento della parola di Dio. Crediamo nell'adempimento delle parole del Signore. Quando ci sta dicendo: vi chiedo di dare a ogni nostra parola il valore, la misura e il peso che contiene. Sapete che molte volte c'è qualcuno che al termine parola di Dio, quasi a dire vabbè, parola di Dio. È vero che noi rispondiamo, rendiamo grazie a Dio, però quel detto in quel modo fa quasi pensare, sì, c'è sta, è meglio ancora, che così non ci dà fastidio. La parola con la P maiuscola non sono le nostre parole, a cui anche dovremmo dare peso, misura, importanza, eccetera, eccetera. Che se c'ho qualcuno di fronte a con cui sto parlando, devo ascoltare. Ma qui abbiamo Dio. Vi dicevo prima, anche nella parola, perché Dio è presente anche nella parola. Vi chiedo di dare a ogni nostra parola, non una sì e una no. Non possiamo vivere il Vangelo a metà, o vivere la volontà divina a metà, o solo quello che ci conviene, o solo quello che ci serve, ma tutto. A ogni nostra parola il valore, la misura e il peso che contiene. E vi benedico perché possa diventare vostra, così come lo è diventata per lei. Quel verbo diventa carne nel suo grembo, ma diventa carne anche nella sua vita, nella sua persona, nel suo modo di essere, di pensare, in tutta se stessa. Quel fiat l'ha detto una volta per tutte e lo ha vissuto, e non a metà, fino in fondo. E quando si tratta di pensare che probabilmente è tutto un fallimento, ci dice Giovanni, e che per me equivale a fiat, stabat mater, stava la madre. Quello stava è quasi un fiat vivente, un fiat pratico. Stava lì davanti alla croce a dire ancora una volta, di fronte a un fallito, a un fallimento: fiat, è vero, ci ho creduto, ci credo ancora, nonostante tutto questo. E nonostante che probabilmente sabato, il venerdì, sabato, passano i giorni e niente, fiat! E quel fiat sicuramente viene premiato: mamma, sono qui, era tutto vero, sono risorto, eccomi, sicuramente. Maddalena e gli altri, perché bisognava dare testimonianza in modo pubblico e dire che egli era risorto. Ma sicuramente, appena uscito dal sepolcro, mamma, eccomi, fiat, fiat, possa diventare vostra e non restare sterile. Questa parola, quando diventa vostra, quando diverna carne della mia carne, vita della mia vita, storia della mia storia, perché la storia della salvezza è sì la storia della salvezza, quella della Sacra Scrittura, eccetera, eccetera, ma la storia della salvezza è la storia di ognuno di noi, perché ogni storia nostra è storia di salvezza. E inondare la vita di tutti, cioè attraverso voi, attraverso te, attraverso me, che abbiamo recepito, accolto, vissuto, fatta nostra questa parola, possa diventare come un fiume in piena. Il fiume in piena quando ho uno tsunami che travolge tutto, e stravolge tutto, non solo travolge, ma stravolge tutto. Perché se non stravolge, se non cambia, se non ti trasforma, non è diventata parola tua, non è diventata vita della tua vita, non è diventato la tua essenza, direi, la tua sostanza, possa diventare vostra e inondare la vita di tutti. E così si salva il mondo. E così il Signore, quando viene, troverà ancora la fede sulla terra, perché troverà i figli del divin volere, troverà coloro che sono pronti ancora una volta ad accoglierlo. Vedete, il tempo di Avvento e il Natale, che è il giorno della gioia, il giorno della venuta di Gesù, della sua nascita, della sua presenza in mezzo a noi, nel mondo, è anche il tempo della tristezza per chi legge, medita, contempla le scritture. Quel giorno leggeremo il prologo di San Giovanni, dove Giovanni, il grande teologo, grande mistico, ci dice che il Verbo si fa carne per prendere la sua dimora in mezzo a noi. Noi ci vedremo ancora prima di Natale. Il Verbo si fa carne per prendere la sua dimora, per mettere la sua dimora, la sua tenda, la sua abitazione, la sua gloria, come la vogliamo chiamare, in mezzo a noi nel cuore dell'uomo. Però c'è una frase che a me mette tanta tristezza nel cuore e mi fa riflettere, mi fa pensare, mi fa fare l'esame di coscienza. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolta. Nemmeno quella delle tenebre, eccetera, eccetera, perché si sa che le tenebre combattono la luce, non c'è niente da fare. Ma chi pensa di essere nella luce, chi pensa di essere tra i suoi, ama io, e molte volte però non l'accoglie. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolta. Questo ci può capitare ad ogni ritiro, ad ogni incontro che noi facciamo, che il Signore ci parla. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, perché lasciamo scivolare la sua parola, così come scivola l'acqua sulla pietra. Invece, benevolmente, la parola di Dio dovrebbe essere per noi come una tortura cinese, che a poca alla volta, però, deve scavarci dentro. E non è più tortura, ma è gioia, che poi Dio, Gesù, non vive chissà dove, ma vive in me. E allora sono abitazione dell'uomo Dio, e allora sono santo. Amen.